Ciao a tutti e tutte. Io, diciamo, inizio la mia relazione, il mio intervento, partendo da un'analisi, seppur breve, della natura dell'attuale crisi. È un accenno appunto breve, ma assolutamente necessario perché riteniamo che sia proprio in essa, nella natura della crisi, che vadano rintracciate le ragioni della nuova geografia che il sistema capitalistico genera in tutto il mondo e soprattutto perché è a partire da questa crisi che si generano poi le contraddizioni sociali che proliferano all'interno dei territori. Chiaramente, soprattutto nell'ultima parte dell'intervento, mi concentrerò sulle contraddizioni che in particolare investono i territori di Sicilia. Per la maggior parte dei commentatori politici ed economici, la crisi esplosa nel 2008 sarebbe sostanzialmente una crisi di tipo finanziario. E questo effettivamente ha poi creato una serie di squilibri economici e di sconquassi politici che dilaniano in tutto il mondo. In realtà, questo è soltanto quello che emerge in superficie con l'esplosione delle bolle finanziarie, con il rallentamento dell'economia in generale e con il fallimento delle banche. Se si indaga più nel profondo, ci si rende conto che piuttosto siamo immersi e siamo stati immersi all'interno di una crisi generale del sistema. Una crisi del sistema di lungo tempo che ha di fatto sommato gli esiti della globalizzazione con l'irruzione nel mercato globale di nuovi competitori, ovvero le potenze in via di sviluppo e quindi la Cina, l'India, alcuni paesi dell'America Latina e alcuni dell'Africa, ha sommato questi esiti alla ristrutturazione dei modelli produttivi. Ha di fatto dovuto fare i conti con la creazione di un'estesa finanziarizzazione che ha prodotto una complessa rete di interdipendenze. Questa crisi in realtà è ancora una volta una crisi sostanzialmente politica, perché di fatto si tratta di una lotta senza quartiere per il dominio di quelli che vengono definiti, di quello che viene definito dalla maggior parte degli economisti, il processo e la ristrutturazione del processo capitalistico di accumulazione. Una riorganizzazione, e qui veniamo al punto e a quello che poi ci riguarda da vicino, che ha di fatto e che di fatto in questo sistema significa cambio di gerarchie e cambio di geografie. Alle nostre latitudini vuol dire territori che vengono ridisegnati nella loro fisionomia, significa territori che vengono piegati alle logiche della flessibilità del sistema capitalistico, significa scelta di alcuni territori che vanno premiati perché riescono ad aggiungere valore alla rete globale e significa territori che invece vengono lasciati indietro, vengono completamente abbandonati perché non vogliono, non riescono o non possono diventare nodi della rete. In questa seconda categoria si collocano i nostri territori, ovvero la Sicilia. Ciò che poi di questo scontro di potere la gente nella propria vita, nei propri territori, nelle proprie città sperimenta, oltre alle guerre, in particolare oggi se ne contano 69 tra gli stati e 45 conflitti per l'indipendenza, la gente di questa crisi poi sperimenta una generale spoliazione dei beni, un generale impoverimento a cui si aggiunge il rastrellamento sistematico operato dagli stati. Stati che in effetti in questo processo di riorganizzazione hanno un ruolo assolutamente fondamentale e ciò in realtà è in contraddizione con quanto affermano la maggior parte degli economisti, ovvero che in questo processo, in questo scontro, è avvenuto lo scollamento fra Stato e capitale. Ora, noi riteniamo che non sia assolutamente così, ma che anzi questa connessione, quella fra Stato e capitale, si sia fatta assolutamente più forte e anzi più determinante. Lo Stato infatti oggi gioca un ruolo fondamentale, che è quello di non solo riuscire appunto a imporre quelle che sono le logiche e i processi, le logiche del capitale, ma gioca anche un ruolo fondamentale perché è in grado di controllare la comunicazione. Controllare la comunicazione significa creare i presupposti politici, i presupposti giuridici e soprattutto ideologici affinché gli interessi di quei di pochi gruppi di grandi imprese, possessori di grandi imprese, possano essere garantiti. Ora, oltre lo Stato, in realtà gran parte del potere oggi è in mano a strutture sovranazionali, in particolare l'Unione Europea. Anch'essa gioca in effetti un ruolo assolutamente fondamentale. Il suo ruolo è in effetti quello di centralizzare il potere, di ordinare la competizione nel mercato globale dominato dalle grandi multinazionali ai territori, e quello che resta per chi i territori li abita è soltanto sfruttamento e miseria. Se però l'Unione Europea diventa sempre di più una cabina di regia che programma la vita politica degli stati in maniera sempre più rigida, al suo interno si sono insediate alcune anomalie. Tutte queste anomalie hanno in effetti qualcosa in comune, ovvero parlano tutti di indipendenza. Parlano di indipendenza e di autogoverno, di autodecisione dei territori come di una strategia all'altezza dei tempi, come una strategia per tutte quelle comunità che ancora sognano di, che ancora vedono la possibilità, una possibilità di riscattarsi dall'oppressione e dallo sfruttamento. Le uniche esperienze che negli ultimi anni sono state in grado di produrre teoria e prassi politica innovativa che guarda in avanti sono quelle che parlano di questo. Ci riferiamo alla Catalogna, ci riferiamo alla Scozia, ai Paesi Baschi o ancora all'Irlanda, in cui tra l'altro le ultime elezioni hanno confermato che gran parte della popolazione riconosce il partito indipendentista come un partito all'altezza dei tempi e in grado di risolvere i problemi che attanagliano l'Irlanda. Ancora si parla di indipendenza anche in altri territori, in Sardegna, in Corsica, in Galizia e appunto in Sicilia. Prima di arrivare, come dicevo all'inizio, alle contraddizioni reali che investono i nostri territori, credo si debba fare un ultimo accenno che riguarda il Mediterraneo, perché è all'interno di esso che l'indipendenza dovrà realizzarsi e perché banalmente è la collocazione geopolitica della Sicilia. Ora, il Mediterraneo, in generale l'Europa, non si è mai concepita come marittima, non ha mai avuto una politica mediterranea, preoccupata più dalle contraddizioni che la investono da ovest verso est, piuttosto che da quelle che la attraversano da nord verso sud. Il mare, di fatto, si è trovato a essere un terreno di scontro da parte di tutte quelle potenze che sono emerse a partire dal secondo conflitto bellico e ciò, insieme al crescente numero di flussi migratori che la interessa, ha di fatto rotto i vecchi equilibri. Il ruolo della Sicilia però è stato riconfermato e, se tutto rimane com'è, tenderà soltanto a complicarsi e a peggiorare. La Sicilia infatti è una delle maggiormente interessate dal flusso migratorio, ma soprattutto oggi rappresenta una base logistico-militare per i conflitti che dilaniano in tutto il mondo. Da qui partono azioni di guerra, da qui partono droni e da qui appunto vengono messi in moto conflitti che la gente, i siciliani e le siciliane non hanno scelto, che probabilmente non vogliono, anzi quasi sicuramente, ma nel quale di fatto si trovano coinvolti. Ora, se questo è il quadro, per la Sicilia, come dicevo prima, possiamo o aspettare che il suo ruolo in questo contesto geopolitico peggiori, oppure possiamo scegliere la via dell'indipendenza. Indipendenza, infatti, oggi significa sottrarsi da questo scontro, significa uscirne e provare a stilare invece un quadro diverso, un quadro di rinnovamento che parli invece di nuove alleanze, che trovi nuove vie per una pace che coinvolga tutto il Mediterraneo. Dunque, anche se ritengo che non ci sia neanche bisogno, perché in realtà ognuno di noi, chi vive la Sicilia, chi vive i piccoli paesi come me o le grandi città, sa perfettamente quali sono le contraddizioni reali con cui deve scontrarsi, però ritengo che sia utile per continuare la mia riflessione citare qualche dato, anche perché in realtà ne siamo assolutamente bombardati, visto che le riviste e i giornali si preoccupano continuamente di stilare classifiche che posizionano e confermano sempre la Sicilia all'ultimo posto, mentre le altre regioni sempre i primi. Cito ad esempio la variazione del PIL, dicono che dal 2015 al 2018 c'è stata una crescita solo del 3,4%, a dispetto del 4,8% che coinvolge non solo l'Italia, ma in realtà anche il Mezzogiorno. Cioè la Sicilia ha una crescita rallentata non solo rispetto al nord, ma anche all'interno del Mediterraneo, del Meridione, cioè ha una condizione specifica anche al suo interno. Poi li avrete sentiti più volte, ma la disoccupazione generale nel 2008, del 2018 era del 22,3%, quella giovanile, quindi nella fascia dai 15 ai 29, si attesta al valore elevatissimo del 53,6%, i tassi di povertà nello stesso anno sono del 22,5%, ovvero 22,5% di popolazione vive in condizioni di povertà relativa o assoluta. La fetta di popolazione invece che è a rischio povertà è addirittura del 40,7%. Un altro dato interessante riguarda l'indebitamento delle famiglie siciliane. L'indebitamento totale ammonta al 33,2 miliardi di euro, ovvero quello pro capite di 6.605 euro. Ora, in realtà questo è un dato interessante perché di fatto vuol dire meno soldi nelle tasche dei siciliani. Vuol dire sempre più siciliani e siciliane che ogni giorno devono ricorrere a banche o finanziari non solo per poter acquistare una casa o beni di consumo, ma si rileva che ormai si deve ricorrere al credito anche per i beni di prima necessità. Cito in conclusione la classifica del Sole 24 Ore che stila appunto una classifica di province, le 107 province italiane, mettendolo in ordine di vivibilità, ovvero ai primi posti le città che sono maggiormente vivibili, all'ultimo posto quelle che presentano le maggiori criticità. Come se ci fosse bisogno di queste classifiche per sapere che Milano si riconferma prima in classifica, mentre, come appunto da 73 anni, le province siciliane sono tutte agli ultimi posti, ultime in assoluto Caltanissetta. Ora, ciò che a me è venuto da chiedermi, e credo che alla maggior parte di voi, ma tutte queste classifiche, questi dati, a cosa servono? Cioè, dopo la pubblicazione di queste classifiche, sono mai stati messi in atto interventi che fossero volti a risolvere questi problemi? A noi pare di no. A noi pare piuttosto che tutte queste classifiche, tutti questi dati siano utili a commentatori politici, a commentatori vari, semplicemente per spendere qualche lacrima, fare qualche falsa promessa. I finti buoni propositi infatti si scontrano con la triste realtà, che tra l'altro loro conoscono benissimo, ovvero che non tutta l'Italia può avere gli stessi standard produttivi, non tutte le aree d'Italia possono rimanere competitive nel mercato globale. Si è dovuto scegliere. E allora le grandi imprese, tutte le ricchezze, hanno dovuto concentrarle al nord. Insomma, qualcosa andava sacrificato e hanno scelto di sacrificare la Sicilia e il sud. Qui le grandi imprese hanno chiuso, lasciando gli operai di fatto in bilico fra la cassa integrazione e il licenziamento. Il caso di Bluetech a Termini Imerese, che credo conosciate tutti, ne è solo un esempio. Ora, tutto questo io credo sia assolutamente utile soltanto per un motivo: per farci capire che di fatto in questo contesto i siciliani e le siciliane hanno soltanto due opzioni, io ritengo. La prima è quella di aspettare che chi ha prodotto questo problema, e quindi il sistema per mano dello Stato, lo risolva, e quindi accontentarci nel frattempo delle briciole che avanzano al nord. Oppure abbiamo una seconda via. La seconda via è quella di scegliere di scendere in campo, di riprendersi il potere di decidere sui propri territori, su come spendere il denaro, su che cosa investire, su quello che vogliamo, su un nuovo e completamente diverso modello di sviluppo. Un modello di sviluppo che non debba costringere le piccole imprese locali a soccombere perché devono affermarsi quelle grandi che qui soltanto operano e creano distruzione e inquinamento, come ad esempio Eni, ma che qui non hanno neanche la sede legale, perché appunto la sede legale si trova al nord Italia. Quindi la seconda possibilità, ed è nella seconda possibilità che noi inseriamo e noi vediamo, rintracciamo le opportunità per l'indipendenza, crediamo che sia ormai diventata l'unica via. Io credo che da questa indipendenza, dall'autodecisione sui nostri territori, sui nostri modi di vivere, l'Italia abbia tutto da perdere. La Sicilia da perdere ha solo le catene.